Hit Care, il bigino settimanale della musica classica a Milano.
Giovani, radianti, radiosi, radioascoltatori di Radio Statale, Handel with Care è tornato! Livio,
ci sei... c'è il sole, oggi... fuori c'è il sole.
Oggi sei un po' agitato.
Sto dicendo c'è la primavera, in realtà ormai è estate.
Però. Ormai basta. Sì, vista l'entità delle pezze su di noi, mi sa che qua non ce la possiamo fare.
Facciamo una campagna Kickstarter per comprare del deodorante agli speaker di Radio Statale.
Abbiamo già
speravo
lo studio.
Al momento è la nostra esigenza tecnica maggiore.
Ecco. Il cinema della musica è particolarmente appellato.
Vabbè, ma poi trattavano argomenti che un po' fanno sudare.
Vabbè.
No, ma non qua, fare così. Qua non li possiamo trattare. Bene. Perché qui parliamo di cose più
belle.
Va bene, andiamo avanti.
Va bene, condivisibile.
Fuori c'è
o meno.
Il sole, c'è primavera e noi ci ascoltiamo il responsoria di Gesualdo, ragazzi. Questo è il nostro primo
botte
ascolto.
Botte di vita.
Per
Ender. No, non è vero, è molto bello quello che andiamo
no,
ad ascoltare.
No, è molto bello. È molto bello. Ok, partiamo, dai.
Thank you.
Abbiamo ascoltato di Carlo Gesualdo da Venosa i responsori dal terzo notturno Un'ora non potuistis, nell'esecuzione della Compagnia del Madrigale del 2014. Una registrazione del 2014, non la Compagnia del Madrigale, che è solo del 2014.
Compagnia dell'Anello.
Diteci qualcosa su questo compositore che, insomma, su cui c'è tanto da dire.
Su cui c'è tanto da dire, ma in realtà non verrà eseguito propriamente questa settimana, bensì questa sera alle 9 all'Auditorium San Fedele c'è la proiezione. Esatto. C'è la proiezione del film di Francesco Leprino O Dolorosa Gioia, appunto sulla vita di Carlo Gesualdo da Venosa. È un progetto abbastanza interessante che abbiamo voluto segnalarvi, anzitutto perché ha ingresso libero e gratuito, seconda cosa perché ha visto la realizzazione grazie al supporto di prestigiosi gruppi polifonici come Lillard Ensemble, Del Labirinto e Solisti del Madrigale, attori di prestigio come Carlo Cecchi, Pasquale D'Ascola, musicologi e storici come Glenn Watkins, Sandro Cappelletto, Annibale Cogliano, eccetera eccetera eccetera. Insomma, è un progetto che ci incuriosisce abbastanza, di cui insomma ci sentiamo di consigliarvi.
Tra l'altro è un progetto che va avanti anche da più anni.
Esatto.
Anche la visione del film.
La visione del film è programmata in una serie di luoghi, sì, della città abbastanza dislocati, e Francesco Leprino in particolare ha alle spalle una filmografia di film appunto su compositori che è veramente lunghissima.
E forse tra l'altro ha già fatto qualche film su Gesualdo, se non sbaglio, il che è particolare come cosa. Ma noi abbiamo ascoltato il responsabile di Gesualdo, come dicevo, in questa assolata giornata di primavera. Abbiamo ascoltato un pezzo tristissimo sulla Passione di Cristo, pubblicato nel 1611. Fa parte, il pezzo che abbiamo ascoltato, di questi responsori, che è un lavoro sacro in 9 piccoli pezzi per voci, il cui testo è appunto ricavato dal Vangelo, dai passi sulla Passione, e il cui stile musicale è proprio quello del Gesualdo degli ultimi anni, del primo decennio del 600, uno stile che si avvicina anche a quello degli ultimi 2 libri di madrigali profani. Questo è un pezzo sacro, e in questi 3 elementi, cioè in questi 2 libri e in questi responsoria, lui utilizza questo stile che è assolutamente dissonante, pieno di cromatismi, una cosa praticamente per quel tempo inascoltabile,
avanguardista.
Esattamente. Considerate tra l'altro che il Concilio di Trento aveva emanato delle leggi per le quali le musiche sacre dovevano essere assolutamente
chiare
e consonanti, le dissonanze preparate, tutti questi elementi stilistici. Lui se ne
frega.
E utilizza tutte queste dissonanze che insomma rendono la Passione di Cristo molto molto acida, molto disarmonica, il che ovviamente penso che non sia stato composto questo pezzo per una esecuzione pubblica davanti a un clero di gente consonantica, ma penso
e
proprio che
post-conciliare,
esatto, pochi ecclesiastici, ma probabilmente ad ascoltare questo pezzo c'era solo Gesualdo nel suo salotto insieme ai suoi cantori, il che praticamente rende questo pezzo appunto una cosa che accadde forse solo una volta nella storia del 600, e ora invece accade così tante volte che noi non possiamo più di sentire durante i giorni della Passione Gesualdo da Venosa,
che tra l'altro
è diventato mainstream, insomma.
Sì, una storia bellissima.
Sì, la sua storia comprende questo omicidio di sua moglie e del suo amante, il che l'ha reso uno dei personaggi della storia della musica più frequentati, inflazionati del mondo, tanto che ci sono tante di quelle rivisitazioni della sua storia, persino Sciarrino ci ha fatto un'opera lirica su questo personaggio. Esattamente.
Piace il sangue, insomma.
Piace il sangue, sì, questo principe che è musicista,
il nipote di San Carlo Borromeo,
esatto, di San Carlo di Milano, tra l'altro. Lui invece è di Venosa, quindi zona territorio campano più o meno. Venosa sta in Basilicata, quindi Lucano.
Adesso Basilicata.
Insomma, lui è un personaggio assolutamente astruso, perché è principe aristocratico, musicista, pazzo,
omicida.
Beh, ce n'è di materiale su cui lavorare.
Al confronto Sid Vicious e la sospetta morte della fidanzata sono poco e niente.
Charles Manson ci fa una Una dissonanza. Andiamo avanti.
Sì, andiamo avanti.
Andiamo al pezzo forte di questa settimana di cui tutti parlano. Dire. Beh, un po' sì.
Beh, sì, dai.
E ci ascoltiamo appunto se cantano gli augelli.
Se cantano gli augelli, cantano gli augelli sopra gli arbocelli, sopra gli arbocelli. Se scherza, se scherza, 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 se scherza, cantano.
Giovanni Gabrieli era Se cantano gli augelli nell'esecuzione di King Singers del 2014 o forse 15, visto che il CD è di quest'anno.
E l'avranno registrato nel 2014.
Esatto. Comunque,
però è uscito tipo ad aprile,
ultimi, è uscito settimana scorsa, quindi
e noi l'abbiamo. Ma
sul pezzo.
Sì, tra l'altro questo pezzo Viva la bella Dori, cantato mille volte in questi toni allegri, è questo trionfo di come si chiama questo pezzo? Me lo sono perso.
Se cantano gli augelli
è un madrigale di Giovanni Gabrieli che si inserisce all'interno di questa raccolta di madrigali pubblicata in 1592 da Angelo Gardano, il trionfo di Dori, cioè il trionfo di Dori descritto da diversi e posto in musica a sei voci da altrettanti autori. Cioè vuol dire che praticamente questo Angelo Gardano ha fatto un'operazione assolutamente innovativa, cioè una sorta di live aid del madrigale cinquecentesco riunendo i più grandi madrigalisti del suo tempo e pubblicando insomma questi pezzi su questi pezzi pastorali, insomma.
Era molto frequente, anche il Lomazzo lo faceva.
Esatto, esattamente.
Ma c'erano anche i madrigalisti moderni? Quelli di Amici Miei.
Sì, certo.
Chi sono i madrigalisti?
Basta, chiudiamo.
Tutti questi madrigali sono 29, composti, sono stati composti 29 madrigali che rientrano all'interno di questa raccolta dedicata a Leonardo Sanudo, cioè un nobile di un'antica famiglia veneziana, insomma. Probabilmente quando cantano, cioè tutti questi madrigali finiscono con Viva la bella Dori, una noia mortale. tutti finiscono
sei
con
invidioso di Dori?
No, io volevo fare il live aid dei madrigalisti in radio statale, in realtà mi è venuto in mente mentre
siamo
lo parlavo
tantissimi.
Vabbè, sta di fatto che Viva la Bella Dori probabilmente era una lode sperticata alla moglie di questo Sanudo, questo non si sa, però è probabile, perché appunto questi si sono sposati e quindi sostanzialmente questo trionfo di Dori sarebbe una sorta di raccolta
regalo di nozze.
Esatto, una sorta di regalo di nozze. Tra l'altro si faceva molto spesso
questa
dai, cosa
adesso,
di
adesso, allora, invece
per
di,
le nozze musiche
di, fare,
molto...
di regalare
di farla lì sta nozze,
ti regalano i piatti, il servizio di piatti,
una bella partitura,
una bella,
di madrigali
dai, ci sta lista nozze eventualmente.
No, però invece fare la lista nozze fai delle commissioni a dei compositori moderni.
Bello, ma tanto
bello.
È stilosissimo. No, sì, è molto bello, però chi te la segue, cioè devi fare il concerto, perché sennò certo, non ha senso regalare un pezzo
un
di casa che non verrà mai.
No, no, fa un po' lo splendido, organizzi il concerto.
Dai, grande, abbiamo i soldi.
Giacomo, no.
Giacomo,
prendi nota.
Ma no, no, fantastico. Scusami, è un regalo, che soldi? Tu li metti in lista, è un regalo.
Sì, ma devi pagarli i compositori.
Stiamo, no, ho come l'impressione che stiamo un po' divagando. Andiamo al prossimo ascolto.
Torniamo al 500, perché il progetto fu un progetto grandiosissimo e tra l'altro tutti questi musicisti in qualche modo in un unico pacchetto danno un'idea di quello che erano i propri stili musicali. Quindi sostanzialmente in un unico grande libro di madrigali, pastorali, arcadici, troviamo appunto tutto uno scorcio di tutta la musica del 500 veneziano, che appunto a quel tempo Venezia insieme a Roma erano esatto la New York e la San Francisco di oggi, insomma.
Non abbiamo ancora detto perché abbiamo ascoltato questo madrigale di Gabrieli.
Esattamente,
perché domani sera alla società, per la società del quartetto, quindi in Sala Verdi del Conservatorio, alle 21 credo
20 e 30,
ecco, ovviamente mi fregano la volta che non lo guardo, ci sarà questo concerto dei King Singers, che sono un ensemble di cui poco si può dire perché sono alla stregua dei Beatles per la musica vocale, per la ripresa della musica vocale antica. Faranno come da loro costume, mettono in scena un programma piuttosto eclettico. Partono da Orlando di Lasso, arrivano appunto dal Trionfo di Dori, di cui hanno pubblicato settimana scorsa un disco, prendono un madrigale di Striggio, uno di Philip De Monte, appunto questo di Gabrieli che abbiamo ascoltato, Gasparo Zerto, un altro di Palestrina. Poi arrivano i leader di Brahms, due leader dai Sieben Lieder, altri due da Dreigesang, fino ad arrivare a Petrassi, in Nonsense, in cinque movimenti, e poi chiudono con due momenti che probabilmente per il pubblico dei loro concerti sono forse quelli più divertenti, più godibili, nel senso popolare del termine. Due momenti che chiamano Cartoline dal Mondo, eseguiranno brani della appunto tradizione popolare, uno canadese, uno irlandese, uno scozzese.
Faranno qualcosa di italiano,
sì,
anche.
Credo ci sia.
Dal modulio. Programma no, però probabile, sì, che ce lo infilino come super bis.
Hanno inciso.
Ci faranno volare.
E poi chiudono, loro inglesi in realtà, chiudono con alcuni brani da una selezione strafamosa che è il Great American Songbook, arrivando fino a, ad esempio, The Lady's a Tramp, quindi qualcosa che adesso sta cantando Lady Gaga. Lo sentirete da un ensemble di sei uomini, due controtenori, un tenore, due baritoni, un basso, vi evito i nomi perché tanto poi se andate li conoscerete domani, se no ve li andate ad ascoltare. Un ensemble il cui programma, la cui tradizione spazia da appunto dai madrigali di Josquin fino all'opera di Gilbert e Sullivan, da Berio a Penderecki.
Questo concerto ci fanno un greatest hits della loro carriera, praticamente.
È gente che negli anni '80 è passata addirittura al Johnny Carson Tonight Show, quindi passare dall'esecuzione di madrigali alla televisione popolare americana, fino ad arrivare appunto a una, adesso registrano per un'etichetta indipendente, quindi in realtà sono degli indie.
Tra l'altro poi in America piace
molto. Sono quasi
molto.
Hipster forse.
Si attaccano le camicie.
Sarà pieno di hipster
bottone.
Domani sera, sappiatelo.
Andate a tirare giù i risvoltini ai Bravo. Singer.
In America poi però piacciono molto gli ensemble vocali.
Ma
cioè
ragazzi,
la tradizione,
sì,
noi
sto
poi...
trascurando una cosa, che molto questi sono i pionieri dei Pentatonics. Avete presente? Nessuno presente? Grazie,
no.
Nessuno.
Sì,
no.
Meno male dai, che c'è Satiri sottofondo che copre il silenzio.
Quel gruppo vocale che su YouTube infesta qualsiasi
quelli
sezione
che hanno fatto tipo la storia della musica. Sì,
ma quelli che mashupano e mixano i brani.
Ma no, sono un gruppo vocale che piace ai giovani.
Sì, perché ti dicono, wow, che bravi! Però in realtà non è che sono così.
Ma anche King Sing piacciono ai giovani, sono hipster.
Sì,
però loro sono venuti prima.
No, appunto, sono venuti prima, quindi meglio ancora.
Certo, infatti.
Andiamo avanti. Ascoltare non un brano che eseguiranno in concerto domani sera, ma
qualcosa di molto simile.
Esatto, sì. Ce lo sentiamo, dai.
The cuckoo sat in the old pear tree, cuckoo, raining or snowing, not catchy, cuckoo, 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 not catchy, cuckoo. The cuckoo flew over her house top high, cuckoo, dear, are you at home? For here am I, cuckoo, 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 here am I, cuckoo. I dare not open the door to you, cuckoo, perhaps you are not the right cuckoo.
Questo era qualcosa di molto strano.
Molto fico.
Molto vai. Fico. Era Cuckoo in the Pear Tree, un nonsense madrigal di Ligeti.
L'hai detto cantando.
Un nonsense madrigal di Ligeti, cantato dai King's Singers in una bellissima esecuzione del 97. Perché abbiamo deciso di farvela ascoltare? Perché domani sera all'auditorio... No, cosa sto dicendo? Domani sera...
È Sala Verdi.
Domani sera. Sala Verdi.
Sala Verdi, ci sono i King's Singers.
Società del Quartetto, 20:30, King's Singers, faranno i nonsense di Petrassi, non di Ligeti. Questi qua di Ligeti invece sono stati proprio commissionati dai King's Singers. La prima esecuzione dei primi sei è avvenuta nell'88 a Berlino. Dopo la prima esecuzione Ligeti decise che però questa composizione non era completa e necessitava di ulteriori movimenti. Così è stato aggiunto un quinto movimento che è stato eseguito l'anno successivo e un sesto che è stato eseguito nel 93 all'Huddersfield Festival e che è stato esplicitamente dedicato a Simon Carrington e Alastair Hume, che stavano per lasciare entrambi l'ensemble dopo aver fatto parte dei King's Singers per 20 anni. Sono dei brani per sei voci maschili a cappella, quindi il repertorio tipico dei King's Singers, ed è anche l'unico lavoro vocale di Ligeti con un testo in inglese. Come avrete intuito, il testo è un po' particolare. Consiste infatti in estratti di letteratura per bambini scritti nell'era vittoriana da autori quali Lewis Carroll, William Wright Irenz, come nel caso del brano che abbiamo appena ascoltato, e Heinrich Hoffmann. I temi variano dal puro nonsense a favole per bambini con finali moraleggianti, e forse il movimento più particolare è il terzo, che è composto solamente da vocalizzi che dicono solo le lettere dell'alfabeto. Insomma, bello, ci piaceva, l'abbiamo voluto mettere.
Invece i King's Singers domani sera eseguiranno di Petrassi Nonsense, che è un pezzo per coro misto a cappella del 1952 su testo di Edward Lear, che era anche lui un autore di filastrocche, limerick anche, illustratore. Chi era invece però Petrassi, o più o meno, chi era? Com'era la sua musica? Le sue opere giovanili nascono sotto il segno di un neoclassicismo che rimanda a autori come Stravinsky, Bartok, Hindemith, Malipiero, Casella. Dalla metà degli anni 30 invece inizia una fase del suo cosiddetto barocco romano. La produzione successiva, a partire dal coro di Morti, su testo di Giacomo Leopardi e questa produzione di cui fa parte anche Nonsense, che ascolterete domani sera, si distacca sempre di più da questa estetica neoclassica, la prima che aveva caratterizzato la sua produzione, quasi ad evitare di venire ingabbiato in una qualsivoglia corrente e subirne le inevitabili limitazioni. Petrassi si incammina su una strada essenzialmente libera ed autonoma, che lo porterà verso la tonalità e la dodecafonia. anche se in realtà l'autore non vi aderirà mai in modo programmatico. Viene considerato uno dei tanti possibili mezzi espressivi utili ad esplicare il proprio universo sonoro, ma Petrassi non vuole farsi ingabbiare in categorie. Andiamo avanti a parlare di un altro concerto che sarà, non mi ricordo più quando,
Schubert
mercoledì
Pasquale
15
Iannone.
Esatto,
per la società di concerti.
Ce l'ascoltiamo, Schubert, sonata in la minore.
Sonata in La minore di Schubert, terzo movimento, allegro, vivace, eseguito da Mitsuko Uchida nel 1900, in una registrazione del 1999.
L'ascoltiamo perché? Perché mercoledì, Società dei Concerti ci sarà un concerto per pianoforte solo. Protagonista Pasquale Iannone. Chi è Pasquale Iannone? Si è diplomato al Conservatorio Piccinini di Bari con il massimo dei voti e la lode e al Royal College of Music di Londra con il diploma d'onore. E qua, vabbè, a posto, cioè dal punto di vista del curriculum, almeno formativo, direi che è abbastanza rassicurante. Fatto mille cose, suonato con più grandi orchestre, inutile star qua a fare elenchi. Le sue scelte di repertorio sono spesso inusuali e di grande caratura virtuosistica, come la trascrizione listiana per pianoforte della Settima Sinfonia di Beethoven, del poema sinfonico Le Prelude di Liszt, la grande parafrasi su Johann Strauss di Moritz Rosenthal, oltre che le esecuzioni della produzione di Rachmaninoff. E è carino leggere un ricordo, diciamo un pensiero su di lui, di Aldo Ciccolini, che è stato suo maestro. Ricordo Pasquale Iannone, giovanissimo, seduto al pianoforte nella mia classe presso l'Accademia di Biella per passarvi un'audizione. Rimasi subito colpito dalla potenza del suo suono, ottenuto senza sforzo visibile, nonché dalla coerenza del suo discorso musicale, diretto, scevro da manierismi di dubbio gusto. Ecco un elemento che si farà strada, pensai, e non credo di essermi sbagliato. Oggi Pasquale Iannone conta tra i pianisti che sanno non soltanto suonare ed interpretare, ma affrontare altresì le pagine più ardue del repertorio virtuosistico, quel repertorio pressoché scomparso da una quindicina d'anni dai programmi pianistici. E qui è un po' la
parentesi, anche sono un po' più scarsi.
Esatto, gli altri non sono capaci.
No, e quindi lo potremmo definire un manico.
Sì.
Un manico del pianoforte. Abbiamo ascoltato prima la sonata in La minore di Schubert, il terzo movimento, che è il brano con cui Iannone aprirà il concerto di mercoledì sera. E seguiranno i sei Klavierstücke di Brahms.
Sei sicuro di volerli leggere?
No, infatti, solo Klavierstücke.
Poi tutti in tedesco.
Poi tre brani di Strauss, collaborazioni con altri compositori, Friedman, Rosenthal, di nuovo Strauss e di nuovo Rosenthal. Quindi un programma pianoforte solo, ovviamente, basato principalmente sull'Ottocento romantico di area germanica.
Esatto.
Di questo brano che abbiamo ascoltato e di Schubert vi racconto qualcosina. Questa sonata è stata composta nel febbraio 1823, ma non è stata pubblicata se non 11 anni dopo la morte di Schubert, quindi come opera postuma. Nel momento in cui Schubert la compose erano passati già 4 anni da quando aveva preso in mano un lavoro dello stesso genere e quasi tutto della vita di Schubert e anche della sua musica ovviamente era cambiato considerevolmente e anche abbastanza irrevocabilmente. Infatti Schubert nel 1822 aveva contratto la sifilide e durante i primi mesi del 1823, appunto, quindi nel periodo della composizione di questa sonata, era praticamente confinato nella casa di suo padre sperando che insomma la sua salute potesse essere salvaguardata in questo modo. Quindi
insomma non era proprio un periodo felicissimo.
No, infatti ci aveva lasciati. A livello musicale in realtà questo è un brano in cui Schubert riesce finalmente a introdurre degli elementi nuovi che aveva iniziato a introdurre nella propria musica nel 1820, cioè quegli elementi della stessa essenza che avevano animato i Lieder, li trasporta nella musica per pianoforte. E quindi in realtà è abbastanza poco sorprendente che questa sonata sia sotto diversi aspetti molto diversa dalle sonate per pianoforte degli anni 1817-19. Su questo specifico brano infatti si può osservare un rifiuto quasi totale delle convenzioni del pianismo classico. E il finale che abbiamo ascoltato, il terzo movimento, allegro vivace, l'avete sentito, è molto appunto allegro, ma è quasi selvaggio, allegro in senso quasi selvaggio. Si rincorrono le mani eseguendo queste figure imitanti una e l'altra, con queste terzine che danno un'idea di movimento costante, di grande energia. Chissà, Iannone, viste le sue grandi capacità virtuosistiche, quanto diceva Ciccolini, come potrà renderlo, si spera.
Beh sì, dai, noi consigliamo di andarlo a sentire, insomma, sarà sicuramente un bel concerto. Noi proseguiamo con un altro ascolto e poi avremo un ospite.
Esatto. Epos di Ivan Fedele, brano per grande orchestra del 1989 nell'esecuzione dell'Orchestra Filarmonica di Radio France diretta da Luca Pfaff. Perché ascoltare
Pfaff
questo?
Pfaff come il purè?
Pfaff, esattamente.
Andiamo avanti.
Nel caso qualcun altro se lo stesse domandando, proprio come il purè. Brano dell'89 che gli è valso il primo premio al concorso Goffredo Petrassi di Parma. E ve lo facciamo ascoltare perché? Perché giovedì 16 aprile ai pomeriggi musicali alle 21 al Teatro Dal Verme l'orchestra dei pomeriggi musicali diretta da Marco Angius eseguirà Volo per sax e orchestra in prima esecuzione assoluta. Brano appunto di Ivan Fedele, che è uno dei più importanti compositori contemporanei italiani, che non so se lo sapevate, ma inizialmente ha studiato filosofia in statale.
Sì, l'ho letto.
Era un nostro compagno di studi.
Era un po' come me.
E grande sorpresa, Handel Whitaker, noi abbiamo il piacere di averlo come ospite telefonico stasera e adesso proviamo a chiamarlo.
Con molta suspense, come
con
al solito.
Con la solita suspense delle chiamate in diretta.
Chiamiamo a volte. Mezzi mirabolanti di Radio Statale.
In cui si sente proprio anche lo squillo.
Ricordo che la prima chiamata che ho fatto io su Skype ho chiamato una persona in Portogallo.
Sta suonando, speriamo risponda. Intanto Fra che ci fa dei gesti.
Pronto.
Buonasera maestro, benvenuto a Handel Whitaker.
Grazie.
La sentiamo un po' male. Buonasera.
Lei ci sente bene?
Io mi sento bene.
Ok, adesso la sentiamo bene.
Buonasera.
Anche noi.
Eccoci qua, quindi benvenuto allora. A Handel Whitaker su Radio Statale. L'abbiamo introdotta raccontando brevemente del concerto che giovedì 16 vedrà protagonista lei e il suo nuovo brano in prima esecuzione assoluta, Volo, per sax e orchestra. Quindi con l'orchestra dei pomeriggi musicali e direttore Marco Angius. E sassofono, questo non abbiamo citato, David Brutti. La domanda d'obbligo, direi, è possiamo chiedere di parlarci di questo brano che appunto essendo in prima esecuzione assoluta ci potremo gustare per la prima volta giovedì sera.
Certamente, innanzitutto mi piace ricordare che per un paio d'anni io ho avuto una relazione professionale con l'orchestra, quindi li ritrovo questa volta non più come direttore artistico ma come compositore, per me sarà un piacere. E poi anche il rapporto con Marco Angius è un rapporto ormai consolidato nel tempo, abbiamo fatto credo almeno due dischi insieme. Perché dico questo prima di parlarvi del pezzo? Perché credo che le relazioni umane siano fondamentali e le fidelizzazioni anche tra persone, artisti, sono estremamente produttive e ti accompagnano per tutta la vita. Io ne ho tante con tanti musicisti e questa per me è una grande ricchezza, perché spesso si pensa che il fatto musicale sia quasi eminentemente un fatto tecnico, invece la componente umana è quella che poi spinge anche ad approfondire nella ricerca. Ricerche che abbiamo fatto con Brutti, con David Brutti, che è questo magnifico sassofonista col quale abbiamo lavorato la parte solista, che è in grado appunto di disegnare come un volo, una linea che attraversa la partitura. Questo è uno, è l'ennesimo pezzo mio per strumento solo e orchestra. In genere, dicevo, la contemporaneità fino a un certo periodo non praticava tanto la forma concertante, perché in qualche modo si pensava che la presenza di un solista fosse legata ad una concezione passatista della musica. Oggi invece sappiamo che insomma, questi sono pregiudizi che possono benissimo non aver luogo ad esistere. L'importante è capire come si mette in relazione lo strumento solo rispetto all'orchestra. Ecco, e qui entro un pochino più nel merito del lavoro, anche se ovviamente è molto meglio ascoltarli che parlarne, però
può essere un
inizio, piccola introduzione all'ascolto. L'orchestra è come un grande ambiente, visto che la tematica è una tematica ambientale, è un grande ambiente di risonanza dove gli elementi del sassofono, queste figure che hanno uno slancio quasi jazz in certi passaggi, si riverberano. Immaginate come un raggio di luce, una figura che si proietta in un calidoscopio che te la ridà moltiplicata ricolorata diversamente in tanti piccoli frammenti. Ecco, questa per esempio è una delle tecniche. Il volo sta anche a significare la metafora, è un po' la metafora della libertà. In questo senso l'atteggiamento jazzy non sta soltanto nel sound, per esempio sono presenti anche tanti suoni growl, tanti bisbigliando, tanti giochi di chiave, quel suono sporco, un po' sabbioso che spesso noi ascoltiamo in pezzi di natura e di matrice jazzy. Ma questa libertà è un elemento che si vuole contrapporre a un'orchestra che spesso ha un ritmo anche implacabile, sul quale questo sax flotta in grande libertà. Ciò che li collega è una relazione armonica molto stretta, molto forte, che fanno capire che uno appartiene all'altro e viceversa.
Ma quindi c'è una contrapposizione tra le due parti, o comunque in qualche modo si riesce a raggiungere un certo equilibrio tra sassofono, tra solista e orchestra?
Ma l'orchestra è un'orchestra un po' particolare, perché è fatta esclusivamente di archi più altri tre strumenti, due marimbe e un pianoforte, quindi tre strumenti,
quindi
chiamiamoli di
hai
risonanza.
Sostanzialmente ottoni, fiati, quegli elementi che potrebbero
associarsi. L'unico fiato è il solista.
Esattamente.
E potremmo dire come, diciamo che l'orchestra in qualche modo agisce come un campionatore. Campionatore che produce dei suoni molto particolari, l'orchestra di archi, e invece la ritmica, come si suol dire in linguaggio popular music oppure anche jazz, è data da questi tre, da marimba, da due marimbe e il pianoforte, che spesso dialogano col sassofono. La composizione si articola in tre parti. In quella centrale, che è una specie di movimento lento, il sassofono fraseggia un lentissimo glissando dall'acuto fino al grave, sovrapposto a un glissando dell'orchestra, anche qui dall'acuto fino al grave. Io l'ho immaginato come un unico tratto, tant'è vero che ho scritto come indicazione, come suggerimento per l'interpretazione, come un taglio di fontana. Ecco, questa seconda parte la vedo come un quadro di fontana.
Ma è in unisono questo glissando oppure sfasato in qualche
come?
Modo? È unisono tra
sassofono? No, è sfasato, è sfasato, come se surfasse su un'onda che si flette verso il grave, ma a rallenti.
Un po' inquietante magari, io me lo sto immaginando un po' anche inquietante.
no, invece no.
Come una discesa un po'
infernale.
Ma direi, io sono ineluttabile, come un taglio di fontana, cioè, è qualche cosa che nella sua semplicità ha una portata se vogliamo anche drammatica, no? Certo. È la parte più intimista, intima, più interna, interiore della composizione. E quindi diciamo una sorta di introspezione tra le due estroversioni del primo e dell'ultimo, del primo e dell'ultima parte. Ora le tre parti non sono separate come movimenti concertanti, c'è anche una parte di libera di a cadenza, diciamo, del sax, ma confluiscono una dentro l'altra. Ecco, direi che in questa composizione un altro elemento importante, proprio per le suggestioni che derivano dall'appartenenza di questo strumento, soprattutto al repertorio jazz, pop, rock anche, la pulsazione è un elemento fondamentale del comporre. La pulsazione, la poliritmia, i sincopati, gli accenti che si accendono qua e là nell'orchestra come dei fuochi d'artificio, no? Mentre il sax costruisce queste volute, questo suo volo continuo, queste cadute e queste risalite. È un lavoro che, devo dire, mi ha dato molta soddisfazione, perché l'idea era così chiara di come volessi farlo che la stesura ha richiesto un tempo relativamente breve.
Senta maestro, noi vorremmo chiederle una riflessione sull'importanza che sta avendo nella musica colta contemporanea ultimamente uno strumento quale il sassofono, perché noi qua, parlando ogni settimana appunto della musica classica che viene fatta a Milano, ci stiamo accorgendo che il sassofono da qualche anno a questa parte sta diventando un elemento sempre più presente. Lei cosa ne pensa?
Beh, innanzitutto penso che è vero, assolutamente vero. E la seconda cosa, la seconda considerazione che posso fare, si riallaccia a quella introduzione che ho fatto poc'anzi quando parlavo del rapporto con i musicisti. Devo dire che sono stati, almeno per quelli che conosco io, soprattutto i sassofonisti di formazione jazz o comunque di formazione mista ad avvicinarsi ai compositori di musica, diciamo, contemporanea. A me non piace il termine colto, comunque diciamo,
è di difficile di classura,
esatto,
la
sì,
musica.
È sempre un po' difficile trovare la parola giusta, comunque
sì, ma ecco, guardate, io suggerirei questo.
Sì.
Pollini l'ha chiamata musica d'arte, ma a me sembra che, pur essendo una musica nella quale chi si cimenta ha la nobile intenzione di creare qualcosa di artistico, che poi riesco o no, vabbè, questo dipende da tanti fattori, però anche questo non mi piace tanto, è un po' elitista come definizione.
Neanche a me piace, sono
mentre assolutamente, mentre mi piace di più musica di scrittura. Perché?
Musica di scrittura.
Ma non l'ho inventata io, Bernstein, Leonard Bernstein l'ha coniata questa espressione a proposito di una delle lezioni che tenne verso la fine degli anni 50, credo nel 59 o nel 60, con l'Orchestra Sinfonica di New York, una serie di concerti, come posso dire, pedagogici, tra virgolette, rivolti a studenti, giovani, docenti e comunque pubblico, dove lui trattava per ogni concerto una tematica, che so, il ritmo, la forma, l'armonia, la melodia, in vari autori di varie epoche, ma eseguendone, parlando naturalmente, ma poi eseguendone alcuni passaggi. Ecco, quando arrivò, adesso non ricordo bene quale lezione, al punto di dover definire la musica che lui e altri musicisti come lui facevano, disse: beh, voi la chiamate, molti la chiamano, direi quasi tutti la chiamano musica classica, ma questo termine è sbagliato, perché vedete, questa musica scritta da Bartok, che avete ascoltato da poco, non appartiene al periodo classico. La musica classica si intende una musica scritta in quel periodo, così come una musica romantica, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dice, c'è chi la chiama musica colta, ma vogliamo dire che per caso, e poi fa un altro esempio, aspetta, pianoforte, improvviso un passo jazz, questo non abbia anche questo una sua cultura, oppure una musica etnica, oppure
sì, certamente.
E quindi non lo so, però vedete, sono le differenze più che le similitudini che ci fanno propendere per un'altra definizione. E allora, si mette pianoforte e suona un tema pop di una canzone che all'epoca era molto di moda, si vede negli Stati Uniti. Uh-huh. E poi le fa ascoltare due o tre arrangiamenti, dice, vedete, la riconosciamo, è la stessa, però nel primo caso c'è stato un accompagnamento di questo tipo, nell'altro di un altro tipo. Il compositore qui ha scritto la melodia, poi chi interpreta la melodia fa qualche rubato, qualche sincopato, e sotto si possono fare diversi arrangiamenti. Adesso vi faccio sentire questo, comincia, credo che faccia proprio l'attacco della guitarra di Beethoven, o comunque qualcosa di Beethoven, e dice, vedete, io questo non lo posso fare diversamente, perché Beethoven vuole che questo sia fatto così, con questa organizzazione, con questi strumenti, con questa orchestrazione, e questa è una musica che affida tutto alla scrittura, mentre l'altra, la scrittura affida molto, ma non tutto, perché lascia una libertà. Ecco, questo mi piace. Musica di scrittura, in effetti, non vuol dire che la scrittura sia poi, la musica di scrittura sia, come posso dire, più importante di una musica meno scritta, come potrebbe essere, ripeto, una traccia di un riff pop, rock, oppure di un tema jazz. No. Però rende giustizia da un punto di vista proprio non solo tecnico, ma anche delle intenzioni del compositore, cioè quello che quel pezzo, quel brano, quella sua musica sia il più possibile eseguita con le indicazioni che ha scritto, cioè con quegli strumenti, più o meno con quel ritmo, con quel tempo. Ecco, la musica di scrittura.
Quindi
ora, anche scrittura e musica improvvisata spesso si incontrano, e questi meticciamenti, devo dire che se utilizzati sempre con fantasia e naturalmente intelligenza, possono dare dei bellissimi risultati, e tanti miei colleghi si sono cimentati in queste esperienze con molto profitto.
Certo, anche la definizione musica di scrittura comunque può essere piuttosto contestata, cioè nel corso del Novecento anche i musicisti di scrittura tendono a lasciare non scritte alcune cose proprio per demandarle all'iniziativa dell'esecutore in questo senso.
Questo è ovvio, cioè non è che si può scrivere tutto,
no, certamente,
perché sennò, l'unica vera,
no, ma volontariamente, nel senso, c'è, cioè, l'intenzione di fare questa
musica di scrittura sarebbe quella al computer, dove uno fa un programma, certo, e quello si ripete tale quale, anche in una sonata di Beethoven, voglio dire, lo stesso avrà 10.000 interpretazioni diverse, anche quella che sembrerà la più simile a quella precedente avrà delle diversità, ovvio, naturalmente, questo lo dobbiamo prendere,
no, certo,
con il,
certo,
beneficio di inventario, però diciamo che c'è un dettaglio nella scrittura della musica occidentale che si è via via sempre più affinato, tant'è vero che la scrittura della musica, cioè la scrittura della musica d'oggi all'interno sempre di questo grande contenitore che stiamo chiamando musica di scrittura è molto molto affinata, e direi anche raffinata, cioè quello che si chiede è all'esecutore, pur restando sempre un margine ampissimo all'esecutore di interpretazione, però è sempre più dettagliato, anche perché le tecniche sono sempre più sofisticate e sempre più alla portata di tutti. L'altro giorno parlavo con degli amici di un mio pezzo per flauto che nel 2000 quando lo scrissi, Mario Caroli, che era il dedicatario di questo pezzo, praticamente era l'unico che lo suonava, ma non è che fosse chissà, sì, è un pezzo difficile, ma richiedeva la conoscenza di una serie di tecniche che andavano poi mescolate insieme. Ora sono passati 15 anni e adesso devo dire che è un sacco di fatica, cioè, certamente devono essere bravi, ma lo fanno, cioè si sono impadroniti di quella tecnica, per cui quel pezzo non è più un pezzo, come posso dire, cuscito su misura di un fuori classe di uno strumento, certo, che al, come posso dire, l'esclusiva tecnica, perché è l'unico che riesce a fare quelle cose, così come la sequenza di Berio per fagotto non è più appannaggio di Galois, per il quale Berio lo ha scritto, con il quale anche Berio l'ha scritto, perché adesso quella tecnica si è così sviluppata e se ne sono appropriati tantissimi fagottisti. Ma magari tantissimi no, ma molti, per cui io l'ho sentita fare anche da altri e l'ho sentita fare molto bene. Ecco, quindi anche questo rapporto gomito a gomito con lo strumentista è una relazione fondamentale che dà stimoli reciproci.
Certo. Maestro, noi la dobbiamo interrompere perché dobbiamo andare avanti col programma e il tempo stringe. Noi ricordiamo...
Che cosa fate ascoltare adesso? No...
adesso faremo ascoltare il quinto movimento dalla sinfonia di, dalla terza sinfonia di Mahler. Noi intanto...
No, non è vero.
Sì. Faremo ascoltare questo pezzo. Noi intanto la ringraziamo, ricordiamo al nostro pubblico che ascolteremo giovedì 16 alle 21 Volo, che non è il trio di tenorini che ha vinto a Sanremo,
no, per favore, no,
di Ivan Fedele. Esattamente. Noi salutiamo il maestro che ci ha gentilmente concesso questa intervista.
La ringraziamo.
Speriamo di risentirci un'altra volta. Dai.
Certo, volentieri. Grazie.
Grazie mille. Arrivederci.
Grazie, maestro.
Grazie. Arrivederci.
Noi andiamo avanti e ci ascoltiamo, appunto, come avevamo detto poco fa, il quinto movimento dalla terza sinfonia di Mahler, di cui poi vi parleremo dopo.
Oh,
la Royal Concertgebouw Orchestra diretta da Bernard Haitink in una registrazione del 1966 ha eseguito il quinto movimento della Sinfonia numero 3 di Gustav Mahler. Vi dico solo un'ultima cosa, il titolo originario previsto da Mahler per questo movimento, Quello che gli angeli mi raccontano.
Oh, infatti c'erano i bel coro dei bambini, sì. Giustamente.
L'abbiamo ascoltato perché venerdì 17, in barba a ogni superstizione, la Verdi eseguirà appunto questa sinfonia di Mahler numero 3 alle ore 20 al suo auditorium, con il coro di voci bianche della Verdi diretto da Maria Teresa Tramontini, il coro sinfonico Giuseppe Verdi, sempre maestro Irina Gambarini, e l'orchestra appunto diretta da Klaus-Peter Flohr. Ultima cosa, il solista, mezzo soprano, anche se in realtà sarebbe un contralto da partitura, ma vabbè, Maria José Montiel.
Mahler incominciò a lavorare alla terza sinfonia nell'estate del 1895, venendone a capo nell'agosto del 1896, durante la villeggiatura di Steinbach sul Latte Rosé. La prima esecuzione fu tuttavia ritardata fino al 1902, direttore lo stesso Mahler a Krefeld, al Festival della Società Musicale Tedesca. È opera gemella della seconda sinfonia, non solo per riferimenti al mondo poetico del Wunderhorn, comuni anche alla quarta sinfonia, quindi questo Wunderhorn piaceva al nostro caro vecchio Mahler, ma soprattutto per le dimensioni gigantesche e il pathos dei significati extramusicali. Con la terza sinfonia Mahler infatti intese delineare una sorta di cosmogonia, un grande poema musicale che abbraccia tutti gli stadi dello sviluppo in ordine progressivo, quindi non una cosa da poco, diciamo, procedendo a gradini dalla natura inanimata, alla vita vegetale, a quella degli animali, all'uomo, e su fino agli angeli e all'amore di Dio. In questo quinto movimento che vi abbiamo appena fatto ascoltare, dove le sonorità e i diversi, diciamo, protagonisti sono tanti, è appunto un quadretto immediato come un ex voto. Si svolge il dialogo fra l'uomo penitente, che è il contralto, insomma l'uomo, la donna,
l'uomo nel senso di essere umano,
sì. Essere umano, giustamente, e gli angeli, coro di ragazze e coro femminile, ritmato da campane rese favolose dalle sillabe bim bam esplose dalle voci bianche. Quindi abbiamo scelto questo movimento perché ci sembrava il più era innanzitutto perché potevamo farvelo ascoltare
in realtà,
tutto,
esatto, soprattutto perché
lungo.
Ha dei tempi consoni alla radiofonia,
esatto.
Gli altri movimenti non ce l'hanno,
sì,
è
sì,
una
sì.
Sinfonia che, se l'andate a ascoltare, a me è capitato alcuni anni fa, è ai limiti del mistico, vabbè, sembra troppo, nel senso che poi si parla anche di argomenti religiosi, però quantomeno come fruizione lo è, perché mm-hmm. È una cosa che dura più di 90 minuti, è la sinfonia più lunga mai scritta. E il solo primo movimento supera i 30 minuti ed è un unico blocco, gli altri 5 movimenti sono il secondo blocco. Quindi questo, quello che gli angeli mi raccontano, quinto movimento, è uno di pochi che appunto ci permetteva di raccontare qualcosa di chiuso in se stesso, mm-hmm. Non di doverlo bloccare, poverino. Vi dico solo un'ultima cosa. Questi titoli, appunto come quello che gli angeli mi raccontano, erano previsti in origine da Mahler, che poi li ha tolti. Quindi immaginatevi come una sorta di impalcatura. Lui prima ha ideato i titoli, Pan si risveglia, arriva l'estate, quello che i fiori del prato mi raccontano, quello che gli animali della foresta mi raccontano, quello che l'uomo mi racconta, e come diceva Silvia appunto ci si alza, ci si eleva, fino agli angeli, quello che gli angeli mi raccontano, e per ultimo quello che l'amore mi racconta.
C'è un sacco di racconto, insomma.
C'è molto
Mahler
racconto.
Si fa raccontare un sacco di cose.
Poi però prima di pubblicare la stampa definitiva della partitura, questi titoli li ha tolti. Quindi come un'impalcatura è servita per costruire la musica, e poi però la musica ovviamente sta in piedi da sola,
tolta.
Senza i titoli.
Esatto. Andiamo avanti perché ci sarebbero tante cose da dire sulla questa terza sinfonia di Mahler, tantissime. Noi purtroppo abbiamo poco tempo e magari ne parleremo ancora un'altra volta se la eseguiranno di nuovo fino a che ci sarà appunto Handel with Care in onda su radiostatale.it. Andiamo avanti con un altro ascolto e poi
Luciano Berio,
esatto.
Sequenza 10 per tromba e risonanze di pianoforte.
Thank you.
Luciano Berio, sequenza X per tromba e risonanza di pianoforte in una registrazione dell'ensemble Intercontemporain, tromba Gabriele Cassone, registrazione del 1998, Gabriele Cassone che è stato anche intervistato da Handel with Care, ragazzi,
yes.
In una delle nostre primissime puntate. Andatevi a riascoltare il podcast se siete curiosi di sapere un po' qualcosa, un po' di più su di lui. Invece su questo pezzo, che cosa vogliamo dire?
Ti bacchettiamo subito, sequenza 10.
X, ah cacchio, è vero, che scema. Cioè, no, sequenza. Poteva essere anche
cena.
Sequenza X,
poteva,
eh. Cioè, per questi titoli
X,
che generalmente
X-Files,
ci sono, poteva
sì, sì,
essere.
XY.
Allora, Berio, in realtà in questo momento stiamo facendo dei tecnicismi pazzeschi perché i microfoni qua fanno i capricci. Berio compose una serie di brani virtuosistici per strumenti solisti sotto il nome appunto di Sequenze. E si dedica alla loro composizione praticamente tutta la vita, dalla data della sequenza numero 1 per il flauto di Severino Gazzelloni del 1958 fino alla sequenza 14 per violoncello che è del 2002. Questi lavori esplorano appunto tutte le possibilità del repertorio e della tecnica di ogni strumento. Spiccano fra questi 14 brani soprattutto il terzo, che venne scritto per voce nel 65 per la ex moglie di Berio, Kathy Berberian.
E io ci sono rimasta troppo male quando ho saputo che si erano lasciati.
Sì, si erano lasciati, poi hanno lavorato un sacco tra l'altro.
Ma che tristezza. Vabbè, comunque andiamo
avanti. E il dodicesimo, che era proprio quello di cui parlava prima Ivan Fedele per il fagotto di Galois, che costringe l'esecutore alla respirazione circolare ininterrotta per 18 minuti.
Ah, svenimento subito.
Esatto.
Tu che digeri tu.
E è interessante sapere anche che queste sequenze furono poi i punti di partenza per un'altra serie di lavori chiamata Chemin, possibile?
Chemin, sì.
Chemin. Il mio francese è veramente pessimo. Nei quali il materiale delle sequenze viene appunto amplificato in nuovi contesti, orchestrati per gruppi strumentali più grandi e anche per altri strumenti solisti. È una strategia tipica di Berio, appunto, quella di scrivere su un materiale già composto, costruendo strati su strati di significato, rifiutando l'idea che un singolo brano possa esaurire le sue potenzialità in una sola esecuzione, in una sola composizione.
Vi spiego solo una cosa, perché il titolo sequenza per tromba e risonanza di pianoforte.
Io ho detto
perché
sequenza X.
Vabbè, non c'è problema. Perché al solista, quindi al trombettista, è richiesto di suonare, non sempre ma in alcuni momenti, direttamente dentro la cassa di un pianoforte aperto, che ha il pedale dello smorzo premuto, e quindi ciò permette alle corde della cassa del pianoforte di vibrare per simpatia rispetto al suono della tromba. Una citazione di Berio su questo suo stesso brano. Berio diceva: la trasformazione e il superamento di aspetti strumentali o vocali, idiomatici, sono spesso intrinseci allo sviluppo musicale delle mie precedenti sequenze. In sequenza 10, per tromba e risonanze di pianoforte, appunto, non ci sono invece né trasformazioni timbriche né cosmesi. La tromba è usata in modo naturale e diretto. Forse è esattamente questa nullità che fa di sequenza 10 la più ambiziosa di tutte le sequenze.
E ricordiamo anche le info, diciamo, certamente,
abbiamo ancora detto perché
concerto.
Abbiamo fatto ascoltare questo brano.
Esatto.
Domenica 19 al Teatro Litta, quindi in Corso Magenta, preceduto il concerto da un incontro alle 17.30 con varie personalità a cura di Anna Maria Morazzoni.
Praticamente tutti gli autori, ecco, eseguiti,
esatto,
nel resto del programma.
Il programma che andrà in scena alle 18, quindi un programma piuttosto vario che comprende un brano di Anton Safronov, appunto questa sequenza di Berio, uno di Carl Nagelen, Stefano Bulfon, Han Dener, basta? Sì. Gli ultimi tre dei quali sono per coro di bambine e ensemble, poiché infatti alcuni degli esecutori saranno i piccoli musicisti di divertimento ensemble, il coro Access, il divertimento ensemble stesso, diretto da Sandro Gorli, e il solista alla tromba sarà Jonathan Pia, se Pia si pronuncia.
Anche... Sì, è italiano.
Ah, italiano. Ah, okay, perché Jonathan, Jonathan allora? Ci fanno gli scherzoni.
Jonathan, Kevin, Thomas,
no,
no, no.
Vabbè, no, dai, Jonathan lo accettiamo. Quindi domenica 19 aprile, ore 17.30 incontro,
esatto,
ore 18
per
concerto.
La stagione Rondò del Divertimento Ensemble.
Bravissima.
Noi siamo così sul pezzo che stiamo per dirvi quello che sta per accadere in statale.
Siamo
in questo
super
momento.
Live.
Tra 10 minuti,
tra
praticamente.
10 minuti.
Quindi dovete essere già qua.
Esatto, abbiamo intervistato questa mattina Lorenzo Palmeri, architetto, compositore, che è responsabile della performance che avrà luogo appunto stasera qua nel chiostro centrale. Ci ascoltiamo questa bella intervista che hanno realizzato Silvia e Livio.
Allora, siamo in studio con Lorenzo Palmeri, benvenuto Lorenzo.
Grazie.
Che stasera suonerà con una formazione di percussionisti, giusto?
È così.
E lui sarà alle tastiere, se non erro. Uh-huh. Proprio qui, dentro il chiostro del Filarete, per il Salone del Mobile, c'è l'inaugurazione della parte poi anche che è interna all'università, che tutti gli anni tutti gli studenti vedono e che hanno anche un po' il privilegio di fruire proprio tutti i giorni venendo in università. Stasera, diciamo giusto le informazioni, alle 20.30 ci sarà questa performance live appunto dentro il cortile, esatto, proprio dove c'è l'erba, dove che saltate quando vi lavorerete.
Saltate la siepe stasera per ascoltare,
esatto,
la performance.
Ci siamo messi vicini alla siepe proprio per non far saltare,
esatto,
i rischi.
Raccontaci un poco di questo progetto, Lorenzo.
Ma allora, questo è un progetto con il CP Ensemble e Elio Marchesini, che è un maestro percussionista della Scala e poi che suona ovunque, diciamo, no? E abbiamo riarrangiato i miei brani, che sono per vocazione abbastanza elettronici, elettrici, hanno un suono di questo tipo nel disco, e quelli abbiamo riarrangiati per orchestra di percussioni, quindi l'effetto è secondo me incredibile, interessantissimo. Io ho cercato questa direzione perché sto elaborando qualche suono nuovo, una sonorità nuova che vorrei inserire nel prossimo lavoro, e nella ricerca di queste sonorità sto facendo esperimenti come questo, e questo mi convince particolarmente, lo trovo molto toccante, ecco.
Okay.
E la performance in qualche modo si lega all'installazione, oppure siete semplicemente si inserisce nella cornice di tutta l'università? Insomma.
No, si inserisce nella cornice. Qua abbiamo fatto esperimenti di vario genere negli anni, non è la prima volta che suono qua, uh-huh, per l'inaugurazione del salone. Devo dire che c'è un tipo di attenzione strana a un concerto, a un evento musicale qui durante la serata di inaugurazione. Si passa da momenti in cui le persone ti seguono come fosse appunto come in un concerto frontale, mm-hmm, a momenti in cui diventi una specie di colonna sonora, no?
Certo.
Io ho sperimentato queste due cose. Una volta abbiamo fatto un concerto completamente colonna sonora, ci siamo nascosti praticamente.
Sì.
Un'altra volta abbiamo fatto un concerto frontale, e tutte e due le volte ha funzionato. Da cui deduco che il posto è un posto che è pronto ad assorbire qualsiasi tipo di impulso.
Si presta facilmente,
sì,
a,
sì,
qualunque idea musicale,
sì,
possiamo dire.
Sembra
così. Ti facciamo una domanda un po' più ampia, cioè qual è stato il tuo percorso formativo sia come musicista che come designer?
E come le due cose ovviamente poi
sì,
si sono collegate.
Allora, io mentre studiavo architettura ho iniziato il conservatorio. da cui sono rapidamente scappato, mm-hmm, perché allora mi interessava molto la musica araba. Vabbè, avevo fatto degli incontri, diciamo, sfortunati, e mi è venuta voglia di continuare gli studi esternamente al conservatorio. E così ho studiato con composizione per 7 anni con un maestro che proveniva comunque dal conservatorio. Quando ho finito architettura, mi sono laureato, ho iniziato, prima ho lavorato qualche anno con Bruno Munari, che forse conoscete,
sì, sì, sì.
E poi 10 anni con un designer giapponese che si chiama Isao Osoe. Però nello stesso tempo scrivevo colonne sonore per il teatro, e ho scritto colonne sonore per Fattore K, che era una delle missioni del gruppo teatrale di Giorgio Barbieri Corsetti, e altre cose. E quindi diciamo che c'erano segnali positivi da tutti e due i campi, per cui per questa ragione io non ho abbandonato una o l'altra, le ho mantenute tutte e due.
Stavi andando bene, diciamo, in tutte e due.
In qualche modo si può dire così.
Perché escludere una e l'altra, meglio integrarle forse.
Esattamente. E per cui nel mio studio adesso c'è una zona che si occupa di musica e c'è una zona che si occupa, bello, di architettura, design, eccetera.
Che bello.
Sì, anch'io credo, a me piace almeno. Mi diverto ogni tanto a dire che la zona in cui mi trovo meglio è in mezzo, però, no? Quando sto saltando da una all'altra delle postazioni, in qualche misura.
Mm-hmm. Certo. E invece volevo farti un'altra domanda un po' più specifica, magari un'opinione, cioè che la musica e la musica contemporanea e il design hanno questa cosa in comune: suscitano spesso nel fruitore, in chi la guarda, in chi l'ascolta, una reazione abbastanza simile, cioè la necessità di capire il significato dell'opera prodotta dall'artista. Secondo te ha senso porsi questa questione, cioè capire il senso di un'installazione piuttosto che di una canzone, di una composizione, oppure no?
Che domandona. Allora, io penso che la musica contemporanea, e non voglio farmi dei nemici con questo, però è interessante, l'ho studiata, però è spessissimo un'operazione molto cerebrale, diciamo così, se si può dire una cosa del genere. In quanto operazione cerebrale, spesso e volentieri non ha una via di dialogo se non attraverso quel canale con le persone, no? Questo è quello che di cui tanti fanno esperienza, diciamo. Mm-hmm. Ne parlavo proprio ieri con uno degli elementi dell'ensemble con cui suonerò stasera, del fatto come certa musica contemporanea abbia una, per esempio ascoltata su un disco, produca una resistenza totale, proprio non hai voglia di ascoltarla, passi subito a un'altra, certo, cosa, no? Mentre dal vivo
è più performativa,
per cui incontri una reazione anche del pubblico, cioè da qualche parte ci si incontra. Io penso io mi sono appassionato del cosiddetto pop. Ovviamente non parlo delle cose più becere, parlo,
certo,
pop,
la musica, esatto, diciamo popular in generale.
Sì. Mm-hmm. E penso che lì dentro ci sia più innovazione, più ricerca, più scoperte anche divertite lì che non nella musica contemporanea. Mm-hmm. Questo in certi ambiti, certo, è pericoloso dirlo. Però.
E aspettiamo le reazioni
di un pubblico indiavolato.
No, però succede questa cosa, no? Io ho fatto un workshop tanti anni fa con Stockhausen di 15 giorni, indimenticabile, lui divertentissimo. Quando però ti spiegava quello che stavi per ascoltare, era un divertimento assoluto. Senza la sua introduzione eri proiettato immediatamente da un'altra parte, non potevi accedere, no?
Certo, quindi questo elemento esplicativo, sì, comunque è a volte necessario,
ecco,
diciamo così.
Ecco, per me il design in questo senso assomiglia un po' più al pop, cioè non rincorre, ma ha la vocazione alla comunicazione. Cioè cercano, l'ho già detto, ma non vorrei trovare un altro termine, diciamo che si intona con le persone in qualche misura. Non è detto che debba essere per questo ultra popolare, ma popolare che possa comunicare, no? Poi le installazioni per me si situano ancora in un'altra zona, lì dipende da chi le fa.
Certo. Benissimo, tu Livio hai ancora qualche curiosità da chiedere?
Va bene così.
Va bene, ok. Allora noi ringraziamo Lorenzo.
Grazie mille, a voi, Lorenzo. Grazie. Ci vediamo stasera, sicuramente.
Grazie mille, grazie.
Grazie.
Grazie, ciao.
E questa era l'intervista che abbiamo realizzato con Lorenzo Palmieri, e che sarà appunto, sta per iniziare. 5 minuti mancano.
Infatti,
e noi siamo,
corriamo.
Esatto,
via.
Noi siamo qui di fianco, per cui adesso andremo ad ascoltarlo. E noi vi salutiamo, perché la puntata di Handle With Care giunge, ahimè, al termine. Vi rimandiamo alla nostra pagina Facebook, dove trovate il nostro bigino, Handle With Care trattino Radio Statale, e anche sul nostro profilo di Twitter @HandleWithCare, dove trovate appunto il bigino che vi guiderà per tutta la settimana di concerti. E niente.
E se vi siete persi qualcosa di oggi, troverete anche il podcast.
Esatto, a brevissimo.
Noi vi lasciamo con una bellissima versione di American Pie dei King's Singers, che testimonia
bomba.
Alle 9 c'è
Manini dice bomba.
Manini dice bomba.
Alle 9 c'è Charlie Sportive, quindi rimanete su Radio Statale se vi interessa, oltre alla musica classica, anche lo sport, oppure se ci siete bene.
Entrambi, persone.
Esatto,
quindi
animali rari.
E noi vi salutiamo e ci salutiamo anche Livio, che ovviamente è andato via, perché
ciao,
non
Livio
deve fare il giudice Livio.
Esatto, e niente, ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside. The day the music died. So right, I saw Satan laughing with delight. The day. for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken. And the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast. The day the music died, and they were singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
This'll be the day that I die.
This'll be the day that I die.
Settimanale della musica classica a Milano.